Ok, stasera prima di fare qualche pensiero del Tanya volevo leggere qualche halakha relativa al giorno di Kippur. Sono halakhot che magari alcuni di voi già conoscono, ma è sempre doveroso ripassarle perché quando arriva un momento, una giornata, una kedushah così elevata che ci viene regalata dall'alto, abbiamo il dovere di conoscere quelle che sono le halakhot. Un attimino. Ok, pronti. Allora, iniziamo con una cosa che l'Alaha chiama Minhag. Minhag significa una tradizione, ma in realtà abbiamo scoperto, magari ne parleremo, perché no, Chol HaMoed Sukkot, ne parleremo, Be'ezrat Hashem, se ricordo, della forza del Minhag, che sarà più forte addirittura di una mitzvah della Torah. Quindi il Minhag che vi sto leggendo adesso, il Minhag vuol dire la tradizione che abbiamo ricevuto, che si tramanda da tantissime generazioni, è questa. Che abbiamo la tradizione, il Minhag, di prendere prima di Yom Kippur un gallo o una gallina per Kappara. Kappara significa per espiazione, in questo caso. Kappara non significa sempre espiazione, in questo caso significa espiazione. Chi non lo può fare alla vigilia di Yom Kippur, perché l'ideale è farlo alla vigilia di Yom Kippur, al mattino presto, chi non è in grado di farlo, normalmente il 99% delle persone non sono in grado di farlo la vigilia di Kippur al mattino, lo si può fare in qualsiasi momento tra Rosh Hashanah e Kippur, che anche loro sono giorni di Kappara. Quindi che cosa si fa? Si compra un gallo per un maschio, una gallina per una femmina. Se facilmente reperibili di colore bianco, se non facilmente reperibili, non c'è nessun problema, non facciamo i superstiziosi. L'idea del colore bianco, l'idea della caparà, della espiazione. Infatti, dovete sapere che c'era una cosa incredibile che succedeva ogni anno a Kippur nel Beit HaMikdash, chiaramente miracolosa, che la Torah prescrive, così leggiamo al mattino di Yom Kippur, la Torah ci dice che dobbiamo prendere due capri, uno sarà l'Hashem e uno sarà l'Azazel. Ora, quello che è l'Hashem, per il nome di Hashem, veniva sacrificato come sacrificio di Chattat, di espiazione. Quello che era l'Azazel doveva rimanere vivo e accompagnato da un incaricato verso un monte che si chiamava Azazel, che era nelle montagne, monti di Yehuda. È molto interessante tutto quanto, ma non è l'argomento. Quello che volevo dirvi semplicemente è che questo caprio veniva poi lanciato da questo dirupo. È una cosa che anche leggiamo a Yom Kippur, nel Seder HaAvodah, tutto quanto nel dettaglio. Ora, cosa succedeva? Che quando il capro veniva lanciato dal dirupo, e chiaramente non rimaneva vivo, così Hashem ha scelto che il capro sarà da espiazione. Quello che succedeva nel Beit HaMikdash era che c'era un tessuto, una lingua di colore rosso, porpora, che in quel momento si trasformava e diventava bianca. E così dicevano, Kach imachu, così saranno cancellati e così verranno purificati i peccati del tuo popolo. E quindi dal colore rosso al colore bianco sappiamo che è il colore dell'espiazione. Quindi se è facilmente reperibile si farà così, con una gallina bianca e non di un altro colore. Altrimenti non c'è nessun problema perché è un minhag. Quindi il motivo per il quale noi usiamo un gallo o una gallina e non un altro animale è perché la gallina è l'animale che non veniva mai portato nel Beit HaMikdash. Quindi, per non assomigliare questa idea che noi facciamo delle caparot e la si porta al Shochet, eccetera, eccetera, con tutte le attenzioni del caso, infatti l'idea è che non tutti sono in grado, ma chi riesce ha il dovere di guardare quando il Shochet fa la Shechita. Perché questo? Perché la persona deve riflettere sul fatto che tutto quello che viene fatto alla gallina avrebbe dovuto essere fatto alla persona che ha comprato la gallina per espiazione. E tutto ciò avrebbe dovuto essere fatto a lui a causa dei propri peccati. E così anche nel Beit HaMikdash, chi portava un sacrificio doveva riflettere molto profondamente sul fatto che tutto quello che vedeva che veniva fatto all'animale avrebbe dovuto essere fatto a lui. Non tutti hanno, diciamo, il fegato per vedere tutto questo, chi ha è giusto che lo faccia. Quando si porta il gallo e la gallina, poi la gallina stessa si regala in sedaca per i poveri, oppure per delle istituzioni, eccetera, eccetera. Chi non ha a disposizione un shochet portatile, o una gallina facilmente reperibile, senza il shofer non si può fare nulla. Quindi quello che può fare, può o delegare, quindi se conosce qualcuno che va a fare caparotti, dice: guarda, fai una gallina, un gallo anche per me, e si dà il nome della mamma, e si dice per la persona, si prende la gallina e si fa esattamente quello che si farebbe su se stessi, si dice con il nome Ze Kaparatcha, Ze Khalifatcha, Ze Temuratcha, e si dice il nome della persona che rimane in vita, invece questa gallina andrà purtroppo al posto della persona, purtroppo per fortuna. L'usanza è che ogni componente della famiglia abbia il suo gallo o gallina di Kaparod. Chi non ha le possibilità economiche può accontentarsi di un gallo per i maschi e una gallina per le femmine. E si fa molta attenzione che quando una donna è in gravidanza ne prenda tre, ne faccia tre, una per lei e una nel caso è maschio, una nel caso è femmina. Cambiamo argomento e passiamo a una mitzvah importantissima prima di Kippur. Noi sappiamo che Kippur è il giorno del perdono. Per poter essere perdonati a Kippur dobbiamo essere meritevoli di essere perdonati a Kippur. Quindi ci ricordano i nostri Chachamim che quello che è scritto nella Torah, che Kippur perdona su tutte le mitzvot del ramo lota aseh, le mitzvot passive, nel senso che se io ho mancato di fare una mitzvah, Yom Kippur non c'entra niente. Chiaramente Yom Kippur chiederò perdono, ma non ho bisogno di Yom Kippur per ottenere il perdono. Se un ebreo adulto non ha, chas v'shalom, messo tefillin un giorno nell'anno passato, non c'è bisogno di Yom Kippur per ottenere il perdono. O ha mancato la lettura dello Shema, o qualsiasi altra mitzvah, o la donna con le sue mitzvot. Yom Kippur serve per le averot, significa per le mitzvot lotase, quando una persona è caduta nella trasgressione. Infatti, l'espiazione per una mitzvot lotase è più difficile che l'espiazione per una mitzvot tase. È per quello che noi abbiamo bisogno di Yom Kippur. Ora, dice la Torah, e lo ripetiamo a Yom Kippur tante volte, Ki bayom hazeh yechaper alechem, in questo giorno vi sarà perdonato, espiato, לטהר אתכם per purificarvi מכל חטאתכם, da tutte le vostre trasgressioni, לפני השם, davanti ad Hashem, sarete purificati. Cosa significa davanti ad Hashem? Significa le trasgressioni che sono in relazione tra me ed Hashem, ma le trasgressioni tra me e il prossimo, Yom Kippur non può fare nulla. Yom Kippur non ha potere quando io ho umiliato una persona in pubblico, dice il Talmud nel trattato Bava Mezia, pagina 60 circa, credo, non so se sia così importante, ma credo che sia pagina 60. Se qualcuno vuole vedere, ci sono tre peccati che la persona viene punita in modo estremo, che va in Gehinom e da lì non esce più. E due su tre sono legate a un rapporto con il prossimo, quando una persona usa un nome dispregiativo verso il prossimo. Il Talmud dice anche se la persona è abituata a farsi chiamare così. L'altra cosa che dice il Talmud, chi ha umiliato una persona in pubblico chiaramente deve chiedere perdono. Se non ha chiesto perdono sarà una delle quelle di quelle trasgressioni che una persona va in Gehinom e non esce da lì. Immaginiamo quanto grave è e quanto peso Hashem dà sul rispetto reciproco piuttosto che sul rispetto verso Hashem stesso. E quindi Hashem dice: io ti posso perdonare qualsiasi cosa, ma se hai mancato di rispetto al prossimo, ci devi pensare tu. Se tu vuoi ottenere da me il perdono, devi prima andare a chiedere a chi hai mancato di rispetto il suo perdono. Chi viene umiliato, chi per qualsiasi motivo viene offeso, viene ferito dal prossimo e il prossimo gli chiede scusa, deve accettare immediatamente le scuse e non deve essere, come dice la Halakha, achzari, non deve essere crudele nel non accettare le scuse del prossimo. La Halakha dice: se la persona è talmente ferita che non vuole accettare le scuse, bisogna chiederlo 3 volte. Se non ha accettato 3 volte, tu sei quasi pulito. Quello che dovresti fare è raccogliere 10 persone e dire davanti a 10 persone: io ho offeso, ho ferito, ho mancato di rispetto, qualsiasi cosa a questa persona. Gli ho chiesto perdono 3 volte, non vuole perdonarmi, quindi lo dico a voi e così voi mi date l'espiazione. Dovete sapere che la forza di 10 persone è una forza davvero, davvero importante. La Lacha dice: comunque, tutta la vita lo devi perseguitare. Davide, hai scritto qualcosa, ma non ho fatto in tempo a leggerlo. Se vuoi, puoi attivare il microfono. Mi hai scritto una nota, ma non ho fatto in
Sì,
tempo a
l'ho
leggerlo.
scritta io con il
Ah,
nome di mio
ok.
marito, Bava Metzia 58B. Sono andata a vedere
Ah, quello che abbiamo
Parata
detto, sì.
Devarim, sì.
Va bene, grazie mille. Non sono un computer, posso sbagliare anch'io e ho piacere di sbagliare.
Ma no!
Altrimenti, Kippur, che cosa servirebbe? A volte capita che una
Chi
persona
ha
finisce.
ragione, l'abbiamo controllato.
È 59, va bene, va bene.
Sì, B.
Mi sta bene.
Giusto per rimanere in tema di quello che stava dicendo.
Stavo dicendo che a volte capita che una persona ferisce il prossimo, al punto che la persona non è in grado di perdonare. E si può anche capire, ci sono delle persone che fanno cose terribili. E perché una persona dovrebbe perdonare? Semplicemente perché anche noi facciamo cose terribili. Magari non ci rendiamo conto, ma agli occhi dei mondi che stanno sopra di noi, degli angeli, delle anime, noi potremmo essere delle brave persone come potremmo essere dei diavoli. Il fatto è che noi non siamo in grado di giudicare noi stessi. È molto difficile giudicare se stessi. Quindi, quando una persona dice: io perché devo perdonare? Io sono una brava persona e lui si è comportato in modo davvero, davvero spregevole, perché io devo perdonare? Non si merita il mio perdono. Prima di pensare a una cosa del genere, dovremmo veramente essere in grado di valutare noi stessi, se noi siamo veramente migliori di lui. Dovete sapere, ad esempio, che umiliare un re e umiliare un suddito del re non ha lo stesso peso. Quando una persona fa qualsiasi, anche piccolissima trasgressione nei confronti di Hashem, ha umiliato il re. E quindi io, quando dico io sono una brava persona che non ho mai offeso nessuno, siamo sicuri? Saremmo dei grandi tzaddikim se non avessimo mai umiliato a Kadosh Baruch Hu. In realtà non lo siamo, in realtà ognuno conosce bene se stesso, e in realtà ognuno sa che c'è molto lavoro, e per fortuna che c'è Yom Kippur che ci alleggerisce da questo peso, ma chiaramente non siamo perfetti. E quando qualcuno viene a chiederci il perdono è perché dal cielo ti stanno dando questo messaggio. Anche tu forse dovresti imparare da lui, e anche tu forse dovresti iniziare a prendere seriamente l'idea di chiedere perdono ogni anno nel modo più idoneo al tuo livello spirituale in cui ti trovi. E perché tutto questo è legato con Yom Kippur? Perché Hashem ti dice: se tu perdoni a tutti quanti, allora io perdono a te. Ma non venire da me a chiedere il perdono quando tu stesso non sei in grado, oppure non hai la volontà di perdonare gli altri. Non chiedere a me di fare qualcosa che tu non vuoi fare. Quindi chiedere perdono prima di Kippur È importantissimo, ma anche accettare il perdono di Yom Kippur non solo è importantissimo, ma è indispensabile per l'espiazione di Kippur. Bene. Come dicevo, anche se una persona ha informato 10 persone e dopo che ha chiesto perdono 3 volte ed è quindi libero da qualsiasi peso, non dovrebbe mai rimanere troppo tranquillo, deve fare tutto quello che è in suo possesso nella sua capacità di ottenere dalla persona stessa il perdono, anche se ci vogliono mesi, settimane, mesi, anni. Io ricordo di aver letto un libro di Rav Chida, che era rabbino a Livorno a metà del Settecento, Rav Chaim Yosef David Azulay. Lui ha raccontato tutto il suo viaggio che ha fatto in Europa quando era giovane e si è ritrovato nella città di Pesaro, dove c'era una grande e bellissima comunità ebraica. Non so oggi cosa sia rimasto, ma ai tempi c'era una fiorente comunità ebraica, ma questa comunità era lacerata da una discordia della famiglia ebraica più importante della città, che i fratelli purtroppo per qualche motivo si sono separati e questo ha creato davvero un grandissimo disagio in tutta la chiesa. E in quel periodo arriva Rav Chida e Rav Chida viene di passaggio per vedere, conoscere la comunità e gli chiedono, dato che hanno avuto la capacità di poter captare l'importanza, la grandezza di questo Rav, gli chiedono di poter porre fine a questa discordia che durava da troppo tempo. Rav Chida racconta che è dovuto rimanere a Pesaro per 3 lunghissime settimane prima di riuscire a mettere la parola pace su questa famiglia. A volte si litiga per cose futili, a volte anche per cose importanti, ma a volte ci si trova in situazioni in cui nessuno è disposto a perdonare nessuno. Ed è la cosa più difficile, più brutta, perché apre la porta a tutte le idee nefaste che il Satan può avere verso questa persona, questa famiglia o addirittura questa Keila. Quindi la parola pace è la parola che porta pace. Quando una persona vuole una Berakha, la Berakha riesce ad essere assorbita in modo compiuto sicuramente quando c'è armonia e pace tra le persone. Quindi prima di Kippur, per poter diventare come angeli, che non mangiamo, che non beviamo, eccetera, come leggeremo fra poco, dobbiamo sicuramente avere su di noi questo bellissimo titolo che si chiama Shalom. Quando c'è Shalom c'è tutto quanto. Quindi abbiamo questo dovere, è chiaro che sono parole, ma a fatti, famiglie numerose, comunità numerose, nascono numerosi problemi. E quindi a fatti è facile. Trovarsi in una situazione che una persona può dire io non ho niente contro nessuno, tanto meglio, però sono cose della vita. Quindi meglio per tutti quanti di chiudere i conti prima di Kippur per poter cambiare positivamente il corso della nostra vita. Andiamo direttamente alla vigilia di Kippur. Abbiamo una giornata molto importante che è la vigilia di Kippur. Sulla vigilia di Kippur la Torah sottolinea chiaramente che vuole che noi si sappia che è un giorno di festa. Non soltanto Yom Kippur e Shabbat Shabbaton, ma anche il giorno che precede Yom Kippur è un Yom Tov. Infatti noi ci troviamo nel periodo che si chiama Ben Kese Le Asor. Nel linguaggio halachico ci troviamo in questi 10 giorni tra Rosh Hashanah e Kippur. Kese è il nome che troviamo nel Teilim. Tiku b'chodesh shofar, b'kese le'yom chagenu. B'kese significa la data nascosta, perché Rosh Hashanah è una data che noi dobbiamo tenere nascosta. Abbiamo accennato questa cosa settimana scorsa, del fatto che dobbiamo confondere il Satana e quindi teniamo nascosta la data di Rosh Hashanah. Si chiama Kese. Asor è, come dice la Torah, ach be'asor l'chodesh hazeh. Yom HaKippurim Hu, Mikra Kodesh Yelachem, Ve'innitem et Nafshotechem. Asor significa il 10 del mese. Quindi abbiamo imparato che Yom Kippur è il 10 del mese. Benissimo. E allora perché la Torah dice in un altro pasuk, Betish ala chodesh, al 9 del mese, ba erev, la sera, me erev ad erev tishpedusha vadechem, quindi la Torah ci sta dando un'indicazione chiara, c'è il 10 e c'è il 9. Abbiamo il 10, abbiamo il 9, quindi anche il 9 di Tishrei è un giorno di Yom Tov e dobbiamo essere preparati anche per questo giorno. Quindi, cosa dice la halakha? La halakha dice che è una grande mitzvah di mangiare e di bere. Chiaro, uno prima del digiuno mangia e beve. Non è quello che intendiamo. Intendiamo dire che è una grande mitzvah mangiare e bere. Anche se tu lo faresti comunque, adesso che sai che è una mitzvah, lo fai perché è la mitzvah. Quindi abbiamo la mitzvah alla vigilia di Kippur di mangiare di bene per prepararci al digiuno di Yom Kippurim. E dobbiamo consumare cibo sufficiente per 2 giorni. Infatti dicono i Chachamim, chi mangia e beve per 2 giorni, il 9 di Tishrei, HaKadosh Baruch Hu lo considera come se avesse digiunato il 9 e il 10. Quindi mangiare il 9 di Tishrei ci viene accreditato come un merito pari ad aver digiunato 2 giorni di fila. Dobbiamo onorare questo pasto della vigilia di Kippur, così come si onora Shabbat e Yom Tov. Nelle Seudot della vigilia di Kippur dobbiamo mettere sempre il miele sul tavolo, c'è questa tradizione, e si fa hamotzi e si intinge il pane, la challah, nel miele. Dobbiamo fare attenzione a cosa mangiare. I Chachamim ci consigliano di mangiare nel pasto del giorno, di mezzogiorno, della vigilia di Yom Kippur, dei cibi leggeri, come pesce e pollo. Anche perché il pesce e il pollo non saziano tanto quanto può saziare la carne. Quando una persona ha mangiato tanta carne, in quel momento lui si sente molto molto sicuro di sé perché è davvero sazio. Quindi mangiamo tanto, ma mangiamo cibi leggeri. Anche dal punto di vista tecnico, chiamiamolo così, mangiare cibi leggeri fa meno male prima di affrontare un digiuno, ma anche perché noi abbiamo una mitzvah il 10 di Tishrei, il giorno di Kippur, di sentirci umili, di sentire dentro di noi la più totale modestia. E in questo modo, con i cibi leggeri, abbiamo più facilità. Quando invece una persona arriva a Kippur con la pancia ben piena, fa fatica a sentire questa umiltà e questa modestia. La tradizione è di mangiare pesce a pranzo. Qui dice mitzvah, mitzvah di mangiare pesce a pranzo, e nella seudà prima del digiuno, nel pasto prima del digiuno, non si mangia pesce, ma mangiamo direttamente il pollo. C'è chi ha la tradizione di mangiare i ravioli alla vigilia di Kippur. Non, di ravioli di carne, chiaramente. Ora, non di carne ma di pollo, c'è chi mette un pochino di carne perché l'idea è la carne, il colore rosso è il colore della severità, della gevurah, e questa gevurah deve essere nascosta dal pane che è il chesed, che è la bontà, e quindi tutta una cosa cabalistica. Chi ha questa tradizione, meglio per lui perché è tanto buono. So che anche in Italia gli ebrei italiani hanno la tradizione di mangiare i tortellini o i ravioli in brodo la vigilia di Kippur e anche il giorno di Hoshana Rabbah. Bene, quando una persona ha finito il suo pasto prima del digiuno, è giusto fare questa condizione e dire: anche se sto facendo la Birkat Hamazon, non accetto ancora il digiuno, perché vorrei comunque continuare a bere o a mangiare o fare tutto quello che mi serve fare, lavare i denti, eccetera, eccetera, prima del digiuno. Ora, questa halakha è solo per gli uomini. C'è questa tradizione che una persona deve prendere e ricevere 39 frustate prima di Mincha alla vigilia di Yom Kippur. C'è anche questa importantissima attenzione al fatto che anche se tutto l'anno ci sono persone che non fanno molta attenzione ad andare al mikveh, la vigilia di Kippur tutti gli uomini dovrebbero andare al mikveh. Bene, questa tradizione di prendere le frustate è chiaramente una è un simbolo, non sono le vere frustate che chissà cosa ci possiamo immaginare. Si prende una cintura e si appoggia sulla schiena, la persona si indirizza verso est, no, scusate, verso nord, se ricordo bene. Non lo scrivono qua, vediamo. Sì, verso nord, la persona incaricata, diciamo, dà dei piccoli colpetti sulla schiena a forma di segol, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e tutti e due insieme dicono questo passuk 3 volte, veura humi chaperavon, e così noi mettiamo in pratica quello che dice il passuk, banu ba'esh uvamaim. Siamo passati. Siamo arrivati dal fuoco e dall'acqua, quindi prima il Malkot e poi il Mikve, Vatozienu l'Arvaya, e HaKadosh Baruch Hu ci farà uscire. L'Arvaya vuol dire dissetare, ma il senso ci disseta da tutti i nostri peccati. Bene. Andiamo direttamente a quello che è vietato in modo, diciamo, importante. Fino adesso abbiamo parlato di tradizioni, adesso parliamo di quello che è davvero vietato il giorno di Kippur. Ora, nella Torah è scritto così: è scritto che kol ha-nefesh asher lo teuneh be'etzem hayom hazeh venichrata me'ameh. Ogni persona che non soffrirà, la Torah dice così: ogni persona che non soffrirà in questo giorno sarà punibile con il karet. Karet è la peggior punizione possibile. Che cosa vuol dire te un ne soffrirà? I Chachamim ci ricordano quello che Moshe Rabbeinu ci ha insegnato scendendo dal monte di Sinai, che ha ricevuto da Hashem questa indicazione, che il giorno di Kippur noi dobbiamo evitare qualsiasi alimento e bere qualsiasi cosa. Queste due cose, teunè vuol dire sofferenza, vuol dire non mangiare e non bere. Quindi chi mangia o chi beve, chas v'shalom e Yom Kippur, la sua punizione è la peggiore di tutti. Adesso apro una parentesi, ci sono persone che sono malate. Le persone che sono malate, che vogliono digiunare ma non possono digiunare, devono specificare al loro Rav in modo chiarissimo qual è la loro patologia. Cosa ne pensa il dottore? E il Rav darà la sua opinione al riguardo. Nessuno può prendere da solo una decisione quando stiamo parlando di Yom Kippur. Yom Kippur nessuno decide, in generale nei digiuni non si decide da soli. Questo digiuno riesco a farlo, l'altro digiuno non riesco a farlo. Bisogna sempre chiedere l'autorizzazione di un Rav per qualsiasi dei digiuni. Durante l'anno, sicuramente per Yom Kippur quando abbiamo un digiuno della Torah, che la Torah dice che con la nefesh asher lo teuneh be'etzem hayom hazeh venichrata me'ameh, sarà punibile con il karet. Chiaramente non si prendono iniziative individuali, bisogna parlarne, discuterne con un Rav. Chiaramente c'è tanta gente, chi per problemi di salute, chi per problemi di età non riesce a portare a termine il digiuno, sempre e solo dopo aver ottenuto il parere del Rav. Bene, c'è un'altra cosa che la Torah ci vieta. La Torah dice così: Vechol ha-nefesh asher ta'aseh kol melacha be'etzem hayom hazeh. Ogni anima che farà qualsiasi tipo di lavoro in questo giorno, farò perdere quest'anima dal suo popolo. Parole veramente dure, difficili. Cosa vuol dire lavoro? Lavoro significa tutto quello che è vietato di Shabbat e vietato di Yom Kippur. Ci sono persone che credono che Kippur è più grave di Shabbat. In realtà Shabbat è più grave di Kippur, ma è un altro argomento. A Yom Kippur non è il giorno giusto per farsi degli sconti. A Yom Kippur dobbiamo essere puri e perfetti, quindi cerchiamo al 100% di fare le cose secondo la halakha e i suoi criteri. Quindi abbiamo tre cose: mangiare, bere e lavoro, che chi trasgredisce a Yom Kippur è punito con il karet. Ora c'è gente che dice: ma se io non bevo qualcosa, almeno un caffè, Non posso venire in sinagoga. Nessuno ha detto che c'è una mitzvah, Yom Kippur, dalla Torah di venire in Bet Knesset. Tu vieni in Bet Knesset perché devi venire al Bet Knesset, perché il giorno di Kippur si sta al Bet Knesset. Ma se questo ti impedisce di digiunare, a Yom Kippur la mitzvah è di digiunare. Quindi, se devi scegliere fra le due cose, non c'è neanche il dubbio, non c'è da scegliere. Si digiuna, stai a casa, stai sdraiato. Io ricordo, avevo un compagno in Yeshiva che suo papà era diabetico del livello più grave. E ricordo che i dottori gli dicevano che per lui digiunare è rischiare la vita. E quindi lui che cosa faceva? Arrivava a Yom Kippur in Bet HaKnesset e non entrava al Bet HaKnesset, c'era un balcone. Nel Bet HaKnesset c'era un balcone, lui stava sdraiato tutto Yom Kippur nel balcone, non stava dentro, così poteva sentire la tefilà. Ma lui non poteva assolutamente perdere zuccheri, perché un diabetico, quando gli scendono, gli calano gli zuccheri, diventa molto pericoloso. Quindi lui doveva stare sdraiato e non poteva neanche pregare, perché pregare avrebbe consumato energia. Quindi lui se ne stava lì sdraiato, aveva un tavolino con delle bottigliette di acqua e zucchero. Nel caso si sentisse male, lui aveva subito pronto lo zucchero per poter riprendersi dal calo di zuccheri. Come si dice? Ipoglicemico quando è troppo. Quando ce n'è troppo poco si dice, non mi ricordo.
Ipo quando ce n'è poco,
Ah,
ipe
ipo quando ce
quando
n'è
ce n'è
poco.
tanto. Però il rischio è proprio quando ce n'è poco va in coma.
Sì, è molto rischioso. La cosa interessante è che è mancato alcuni anni fa ed è mancato proprio alla vigilia di Yom Kippur. Quindi HaKadosh Baruch Hu gli ha dato un anno intero da vivere fino alla vigilia del Kippur successivo. Questa è una cosa molto, molto interessante. Quindi, fra le due cose, digiunare e venire in Bet HaKnesset, chiaramente digiunare. Non bevi nessun caffè, non bevi acqua, è una cosa difficile da dire, non si sciacqua la bocca al mattino di Kippur. L'acqua di Kippur è come un veleno, non si tocca l'acqua. L'unico motivo per il quale noi possiamo toccare l'acqua al mattino è quando dobbiamo togliere l'impurità delle mani, quindi possiamo fino alle nocche lavarci le mani quando usciamo dal bagno, al mattino quando ci svegliamo, e con l'acqua che ci rimane nelle dita possiamo passarla sugli occhi. Questa è l'unica cosa che possiamo fare a Kippur con l'acqua, ma purtroppo non possiamo mettere l'acqua in bocca per sciacquarsi, né un caffè né un bicchiere d'acqua, a meno che una persona abbia dei problemi di salute, come abbiamo detto. Qual è l'età dal quale si inizia a digiunare a Kippur? Chiaramente dal bar mitzvah per i maschi e dal bat mitzvah per le femmine è obbligatorio. L'età di 12 anni per i maschi e 11 anni per le femmine, si chiede ai ragazzini di fare un digiuno ad ore, significa fino a quanto riesci per abituarti per l'anno successivo. Questo è soltanto a Yom Kippur. Tutti gli altri digiuni non bisogna abituare i ragazzini a digiunare, perché sono digiuni legati alla distruzione del Bet HaMikdash. Quindi, dato che noi speriamo che ogni giorno il Bet HaMikdash venga ricostruito, non abbiamo il dovere di educare i nostri figli a un altro anno in esilio. Però Yom Kippur, che è un giorno della Torah, dell'unico digiuno della Torah, abbiamo l'obbligo di educare i nostri figli a questa importantissima mitzvah. Quindi anche l'anno prima si educa il bambino le ore che riesce a digiunare. Ok, la vigilia di Yom Kippur dobbiamo fare la preghiera di Michà molto presto, quindi verso le 2 del pomeriggio, questa è la tradizione, per poter avere il tempo di tornare a casa dopo Minchà e mangiare la Seudah Mafsek. Come ho detto prima, dato che il 9 di Tishrei è un giorno di Yom Tov, come dice la Torah, già prima di Minchà abbiamo questa tradizione di mettere i vestiti di Yom Tov. Quindi si arriva a Minchà al Bet HaKnesset già vestiti con i vestiti di Yom Tov. La Minchà di Yom Kippur non è una Minchà di Yom Kippur qualsiasi, che uno dice: vabbè, io non ho l'abitudine di andare a pregare al Bet HaKnesset Minchà. Invece Minchà di Yom Kippur bisognerebbe esserci tutti quanti, perché si inizia già a
Scusate,
fare
ma poi non
il
sentite un rumore di fondo? Sì, Ilana Sasson,
Sì,
dovresti
Anna
mutarti.
Sassonna, spegni.
Io, scusate, scusate, scusate.
Ok. Stavo dicendo che la Minchah di Yom Kippur è una Minchah in cui noi già abbiamo la mitzvah di elencare tutte le nostre trasgressioni, quindi fare quello che si chiama il vidui che si fa a Yom Kippur, la confessione, è la mitzvah della Torah. La mitzvah della Torah è la mitzvah della Teshuvah, chiaramente, ma la Teshuvah è composta da tre passaggi, da tre step. Il primo step è quello di essere pentito degli errori che abbiamo fatto in passato. Senza quello non andiamo da nessuna parte. Il secondo passaggio è quello di prendere la decisione che questa cosa non la faremo mai più. Quindi essere pentito, perché uno può dire sì, non lo faccio più, ma non si sente pentito di quello che ha fatto. Boh, non lo faccio più, va bene. Ma se non sei pentito, cadrai di nuovo. Quindi, per poter essere sicuro che veramente in futuro non lo farai più, devi capire l'errore che hai fatto, e che è la cosa più difficile. Però da lì si parte. Il pentimento del passato si chiama Teshuvah. Prendere dei buoni propositi per il futuro e poi confessare. La terza cosa, l'ultima cosa, è la confessione. A Yom Kippur noi dovremmo fare tutte le tre cose, quindi quello che troviamo nel Siddur è la confessione, le altre due cose ce le abbiamo dentro al nostro cuore, non sono scritte nel Siddur, perché ogni persona deve fare questo lavoro introspettivo nel quale lui deve accettare su di sé il giogo della Torah, delle mitzvot, il giogo di Hashem, e quindi dire a Kadosh Baruch Hu: se ti ho tradito, se ho tradito la tua fiducia, come diciamo ogni mattina, Rabbah Emunatech, hai molta fiducia in me e per quello che mi hai dato un'altra giornata. Ma a volte noi purtroppo tradiamo la fiducia di Hashem. Questa cosa deve creare dentro di noi un senso di colpa e di pentimento. Detto questo, possiamo pensare al futuro e anche alla confessione. La confessione non è stata inventata negli anni successivi. La confessione è scritta chiaramente nella Torah: Vehitvaddu et Avonam asher asu. Dovranno confessare la trasgressione che hanno compiuto. Quindi, quando una persona non deve aspettare Kippur, in qualsiasi momento che lui si sente di dover parlare con Hashem, di togliersi questo peso, c'è una mitzvah della Torah a dire: Hashem, oggi sono caduto, sono scivolato in questa trasgressione. Non sono riuscito a trattenermi. Mi sono comportato come il gatto della settimana scorsa. Ok. Quindi già a Mincha noi iniziamo con il Vidui. Dai Sefardim, quando si entra in Bet Knesset la sera di Kippur, c'è una bellissima, bellissima tefilà che ha scritto 900 anni fa Rabbi Avram Ben Ezra, che ha scritto delle tefilot bellissime, dei canti bellissimi, era un grande tzaddik. E lui ha scritto tutta la storia della nostra anima, e passando per Kippur, e durante la lettura di questa tefilah, che si chiama Lecha Keli Teshukati, si fa anche proprio la confessione. Questo per chi non abbia fatto la confessione prima di Kippur. A Kippur bisogna già entrare puliti, non bisogna aspettare Kippur per chiedere perdono. A Kippur bisogna già essere perdonati per poter essere cancellati da qualsiasi libro negativo, essere scritti e siglati nel libro della vita, nel libro della salute, nel libro dei tzaddikim, nel libro dei meriti, eccetera, eccetera. Quindi i Chachamim ci dicono: già prima di Kippur dobbiamo fare questa tefilah, questa confessione, questo lo si fa a Mincha di Yom Kippur. Quindi Mincha di Yom Kippur è un Mincha diverso da tutti i giorni dell'anno. Ok, quando si fa il vidui, anche durante Kippur, bisogna abbassare un pochino, chinare un pochino il capo, non fare il vidui, la confessione, così, con un senso di come si può dire,
Orgoglio.
sentirsi pieni di sé, di sfrontatezza, ma dobbiamo essere umili, dobbiamo sentirci rotti Atti, cos'è questo linguaggio alachico? Sentire il nostro cuore che si rompe quando noi pronunciamo la confessione dei peccati che abbiamo commesso durante l'anno. Ok, c'è questa bellissima tradizione che i genitori, il papà, normalmente dà la berachà ai figli. E si inizia la berachà con la berachà dei Kohanim. Io ho avuto, in realtà non sono riuscito veramente ad esserci, perché era quasi pericoloso. Dovete sapere che ai tempi in cui eravamo in Yeshiva dal Rebbe, il Rebbe, dato che non aveva figli biologici, ci considerava tutti come i suoi propri figli. E quindi prima di entrare al Beit HaKnesset per la tefilà di Kol Nidre a Yom Kippur, passava nella stanza dove c'erano i bahurim, i ragazzi, ed era già vestito col vestito bianco e aveva il tallit già addosso, e saliva su un piccolo podio che veniva preparato per l'occasione e si copriva completamente con il tallit, e c'è anche il video di questa cosa perché era proprio nei minuti precedenti all'entrata del digiuno, e c'è questa berachà che il Rebbe dava a tutti gli allievi. Entrare dentro quella stanza, che era abbastanza piccola, alla vigilia di Kippur era pericoloso perché ci si spingeva così tanto che dopo questa occasione, questa circostanza, si stava già male. Quindi iniziare così il digiuno era un po', era solo per quelli sani e forti. E quindi io mi sono tenuto un pochino lontano, però la berachà è arrivata a tutti quanti. Quindi c'è questa berachà, è molto importante, che il papà dà ai figli e alle figlie, chiaramente. Abbiamo ancora qualche minuto, qualche altra alla fa. Al mattino deve lavare le mani tre volte in questo ordine: mano destra, mano sinistra, mano destra, mano sinistra, però soltanto fino alle nocche. Come ho detto prima, l'acqua a Yom Kippur non si usa, perché altrimenti manca questa idea che si chiama la sofferenza. Infatti c'è una berachà delle berachò del mattino che noi saltiamo. La berachà di She'asali kol tzorki, che HaKadosh Baruch Hu mi ha dato tutte le mie necessità. E in realtà no, dato che a Yom Kippur non mangio, non bevo, non posso mettere le scarpe di cuoio e alcune altre cose, quindi non faccio questa berachà. Però per poter fare le berachò devo lavare le mani. Ok, questo l'abbiamo già detto. Una persona che ha appena partorito, una donna che ha appena partorito, sappiamo che non deve digiunare. Una persona malata non deve digiunare, in base all'indicazione del Rav. Yom Kippur, quando mangia, voi cosa dite? Deve fare Birkat HaMazon, oppure a Yom Kippur non si fa Birkat HaMazon?
Si fa.
Domanda difficile.
Si fa, si fa.
Dai Silvano, di quello che vuoi, basta che lo dici.
Non mi senti? Si fa. Non mi senti.
Purtroppo no, ho un problema. Ah, adesso ho capito il mio problema, perché è schiacciato. Ok, adesso ho capito il mio problema. Bene, magari adesso vi sento. Si fa. Hai detto che si fa.
Ma posso ripetere la domanda, che non ho mica capita.
Ho chiesto se una persona che non può digiunare, chi pur mangia, deve fare Birkat HaMazon o non deve fare Birkat HaMazon?
Secondo me no.
Secondo me sì.
Ma lui ha il permesso di mangiare, questa persona?
No.
Quindi per lui mangiare è una mitzvah, perché se una persona malata non mangia, non fa una mitzvah, fa una vera.
Ma non dovrebbe mangiare un pochino alla volta, un tot di cibo alla
sì,
volta?
Questo è quando una persona può. Giusto. Ci sono persone che per poter assumere dei medicinali, eccetera, eccetera, possono bere una quantità di acqua che è minore di 30 ml ogni 9 minuti. È una misura alafica. In questo mondo non è considerato come se ha mangiato, perché ho mangiato o bevuto, perché mangiare significa consumare 27 grammi di pane o di cibo dal peso di 27 grammi in quanto tempo? Nei 9 minuti. E bere quanto si chiama melolugmav, quanto riesce ad entrare in bocca senza sforzare, che sono circa 30-35 ml. Quindi stare sotto i 30 ml quando una persona soffre di una patologia che lo impedisce di digiunare il digiuno completo, ma se ci sono persone che possono mangiare tranquillamente quello che devono mangiare, l'Alakha dice sì, devono fare Birkat Hamazon perché loro hanno la mitzvah di mangiare. E nella Birkat Hamazon che cosa devono dire? Devono dire Yale ve Yavo. E negli Aleh, perché Yom Kippur è come Shabbat, e come Yom Tov, e negli Aleh di Ve'avo devono dire Be'yom HaKippurim HaZeh. Quindi i bambini che mangiano a Yom Kippur, i ragazzini dodicenni, undicenni che mangiano Yom Kippur, hanno mangiato il panino, nella Birkat Hamazon devono dire Yale Ve'avo con Be'yom HaKippurim. All'uscita di Yom Kippur c'è questo bellissimo minhag di fare la benedizione della luna dopo l'Avdalah, ancora con i vestiti di Yom Kippur, però sarebbe giusto lavarsi la bocca prima. Ok. Dopo l'Avdalah bisogna mangiare e bisogna bere felici. Ascoltate questa halakha, la ripeto. Non bisogna mangiare e bere felici perché finalmente possiamo mangiare. Quando una persona mangia è sempre felice. Ma all'uscita di Yom Kippur una persona deve mangiare e deve bere perché è felice ed è tranquillo ed è sereno che HaKadosh Baruch Hu ha accettato il suo lavoro, la sua avodà, quella di essersi sacrificato per HaKadosh Baruch Hu. Il Talmud dice che quando una persona non mangia, il sangue e il grasso nel suo corpo si consumano. E nel Bet HaMikdash, sul Mizbeach, venivano sacrificati il sangue e il grasso. Quindi io divento un sacrificio. Quando non ho mangiato per 25 ore o 26 ore, allora il mio sangue, il mio grasso che è diminuito, che sia come un sacrificio per Hashem. Quindi per questo io devo essere felice. Allora mangio. C'è un versetto che dice Ichlum hashmanim ushtum amtakim, mangiate cibo grasso, vuol dire cibo importante, e bevete cose dolci, perché HaKadosh Baruch Hu ha accettato il vostro dono, il vostro sacrificio. Quale sacrificio? Quello della avodà di Yom Kippur di ognuno di noi. Quindi dobbiamo essere felici e sereni, perché HaKadosh Baruch Hu ci ha dato questa opportunità di poter essere puri e candidi come dei bambini piccoli. C'è una ultima halakha che ci dice così, che all'uscita da Yom Kippur, dato che c'è una regola, che quando una persona ha una mitzvah portata di mano, l'occasione di fare una mitzvah non deve lasciarsela perdere, lasciarsela sfuggire. Quindi all'uscita di Yom Kippur, noi qual è la mitzvah che abbiamo? La mitzvah che arriva è quella di costruire la sukkah. Mangiare in sukkah è la mitzvah che precede la mitzvah di prendere l'ulav e l'etrog. Quindi all'uscita di Kippur, chi costruisce la sukkah e è in grado di farlo, inizia a costruirla. Chi non costruisce la sukkah, almeno deve parlare della mitzvah della sukkah. Allora, Sukkot, dove mangiamo, ci invitano questi, no? Magari andiamo nella sukkah di questi, dei vicini di casa, perché tanto loro non ci sono. Giusto parlare della sukkah è una mitzvah che va presa subito, colta subito, e quindi all'uscita di Yom Kippur già bisogna o iniziare a fare qualcosa per costruire la sukkah o parlare della mitzvah della sukkah. Con le halakhot abbiamo finito. Per un'idea di Yom Kippur non c'è più tempo, e quindi
per una domanda c'è tempo.
Vi racconto solo una storia.
Sì.
Però bisogna fare la Netilat Yadayim all'uscita di Yom Kippur.
E io purtroppo faccio fatica a sentire. Non so perché ho questo problema oggi.
Sì, sì, si fa Netilat Yadayim.
Io voglio sentire la domanda di Silvano.
Ok, mi sentite? Sì, ok.
Posso fare una domanda, Rav?
Silvano, parla alta voce perché ho un problema, non riesco a sentirti.
Posso fare una domanda?
Certo.
Ma a Kippur bisogna aver paura, sì o no?
No.
Kippur è il giorno più felice dell'anno. Kippur è il giorno in cui noi dobbiamo essere sereni, tranquilli, perché HaKadosh Baruch Hu dice che questo giorno è il giorno in cui io vi pulirò da tutti i vostri peccati. Quindi la paura è quella di non riuscire a fare bene Teshuvah. Questa è la paura che dobbiamo avere. Cioè, dobbiamo avere paura di noi stessi. non di Yom Kippur. Non dobbiamo aver paura di Hashem. Hashem ci dice questo è il Yom Tov. Tra gli Yom Tov più belli dell'anno, questo è il migliore fra tutti. Ma c'è qualcosa che noi dobbiamo fare. Infatti c'è una discussione nel Talmud se Yom Kippur perdona perché è Yom Kippur o la persona deve pentirsi e così ottenere il perdono. Secondo Rabbeinu HaKadosh, l'autore della Mishnah, Yom Kippur perdona e basta, ma i Chachamim non hanno accettato questa sua opinione, hanno detto no, la persona deve darci del suo, deve impegnarsi, deve dimostrare che è pentito e chiaramente non puoi ottenere il perdono se non sei pentito di quello che ho fatto. C'era un comico israeliano che diceva, sono venuto a chiedere scusa per quello che ti farò. È un po' così, no? Yom Kippur non funziona così. Yom Kippur è il giorno in cui uno dice: sono venuto a chiederti scusa per quello che ho fatto e che non farò più. Va bene, volevo raccontarvi qualcosa, ma abbiamo i minuti contati. Chi deve correre a Milchà, ve la racconto velocemente. C'era un signore che alla vigilia di Kippur, dopo che ha mangiato, si stava avviando al Beta Knesset, aveva un muso lungo. E la gente gli diceva, e vabbè, ma che muso lungo hai? Non ti preoccupare, Kippur perdona tutto. E lui dice, no, al contrario. Io non ho fatto peccati quest'anno. Devo venire al Beta Knesset, devo digiunare, devo pregare, devo fare confessioni, per colpa vostra. Voi siete grandi peccatori, ma io non ho fatto peccati quest'anno. Allora un amico gli dice, senti, fai una cosa, hai ancora 5 minuti, vai a fare un peccato, così almeno ti sentirai. Allora gli dice, vabbè, cosa posso fare in 5 minuti? Bussa alla prima porta che capita, apre qualcuno, gli dai un pugno, è vietato dalla Torah, ama il tuo prossimo come te stesso. La Torah dice che Moshe Rabbeinu ha visto da Tan Vaviram che si picchiavano, ha detto, Vayomer la rasha lama takereh, ha detto al malvagio, perché picchi il tuo prossimo? Quindi una verà la vuoi fare, fai questa, altro non riesci a fare, non c'è il tempo. E quindi questo signore qua dice, vabbè, buona idea, vede una mezuzah alla porta, suona e c'era questo signore qua che si stava allacciando la cintura dopo che ha mangiato alla vigilia di Kippur per fare la mitzvah, chiaramente, ha mangiato proprio. E senza che lo conoscesse dice, posso fare qualcosa per te? E si ritrova in terra perché l'altro l'ha colpito, l'ha dato un pugno. Ma dice, ma che cosa ti ho fatto? Non ti conosco, non ti ho mai fatto niente. E lui tutto soddisfatto dice, adesso vado a Kippur. Al Beta Knesset, come tutti quanti, che almeno ho qualcosa per chiedere scusa. Se non che lui cammina e vicino alla porta di casa c'era la porta della cucina e dalla porta della cucina esce la moglie con le lacrime che gli dice: Grazie mille, non sai che mitzvah hai fatto. E quindi abbiamo questa idea di questo regalo così grande che Yom Kippur, nessuno di noi è senza peccato. Lo sappiamo tutti. Forse i grandi, grandi tzaddikim che quando loro facevano le confessioni lo facevano per noi. Quando loro chiedevano perdono lo chiedevano per noi. Perché i tzaddikim non hanno Yetzer Hara come studiamo nel Tanya e quindi chi non ha Yetzer Hara non è motivato a fare nessun tipo di trasgressione. Ma fin tanto che non arriviamo a quel livello lì, ringraziamo HaKadosh Baruch Hu per questo bellissimo regalo che ci ha dato, che è il giorno di Kippur, una volta all'anno per rigenerarci, per resettarci, per mettere tutto quanto in ordine e ricominciare un anno con le Berachot, con la leggerezza di un'anima pulita per poter ricevere le Berachot che HaKadosh Baruch Hu ci ha dato a Rosh Hashanah. Vi auguro buon digiuno, vi auguro tutto il bene di questo mondo. Mi
Grazie.
raccomando, bevete
Grazie,
bene
Rabba.
prima,
Grazie.
tanta acqua, già 2 o 3 giorni prima, ogni 2 ore bevete un bel bicchierone d'acqua, non bevete caffè già da martedì, c'è chi non riesce a sentire questa frase, ma io già da oggi non ho bevuto caffè, perché quando uno non beve caffè gli gira la testa e sei abituato a bere il caffè, quindi meglio che ci gira la testa oggi, domani, ma non Yom Kippur. Quindi chi riesce a evitare di bere caffè già da qualche giorno prima, è un'ottima idea. E come dice l'Halakha, mangiamo cibi leggeri e Bezrat Hashem, questo digiuno passerà facilmente. Gemar Chatima Tova a tutti quanti,
Fatimatova,
Besorot Tovot.
Fatimatova, tutto il gruppo.
Grazie,
Rabba.
grazie.